per me è imbarazzante avere pastori davanti a me. Io insegno queste cose, però è scelta sua di volermi subire. Quindi io adesso riprendo da un punto dove finisce l'altra registrazione, ok? Ma vorrei anche questa volta in maniera consapevole mettere all'inizio la parola di Dio riguardo alla figura che ora, della quale ora andiamo a parlare. Metto questa volta 1 Giovanni 3, 7-8. Figliuoli, nessuno vi seduca, chi pratica la giustizia è giusta, come egli è giusto. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Il diavolo è sconfitto. Il personaggio del quale adesso parliamo è un personaggio sconfitto. Gesù lo ha vinto con quel grido sulla croce, è compiuto. La vittoria è già stata ottenuta, Dio lo ha confermata con la risurrezione di Gesù dalla tomba. E questa sentenza è fatta, il diavolo è sconfitto. Vabbè. E noi con Gesù siamo sulla parte del vincitore. Cioè questa è la prima cosa che anche questa volta voglio mettere all'inizio in maniera che abbiamo gli equilibri giusti. Se quindi adesso riprendiamo o continuiamo lì dove la registrazione finisce, siamo quindi nel punto 1, quindi angelologia. Avevamo fatto e, quindi uno è opera e compiti degli angeli, di cui poi il punto uno era al servizio di Dio, il punto due inviati ai figli di Dio, il punto 3 assegnati a proteggere, e adesso il punto 4 eseguono i giudizi di Dio. Con questo punto continuiamo dalla registrazione, ok? Quindi eseguono i giudizi di Dio. Sono due angeli in apparenza umana in Genesi 19, nel contesto di Abramo, Sodoma e Gomorra, erano all'inizio 3. Abramo rimane con uno degli angeli che poi si rivela è Dio, la presenza del Signore rimase col Signore, c'è scritto. Gli altri due sono inviati a Sodoma e Gomorra, e di loro possiamo leggere Genesi 19, verso 13, perché noi distruggeremo questo luogo. Infatti il grido contro i suoi abitanti è grande davanti al Signore, il Signore ci ha mandati a distruggerlo. Dio invia questi due angeli per distruggere Sodoma e Gomorra. Davide, in Prima Cronache 21:15, vede l'angelo distruttore sopra Gerusalemme. Ed è il Signore che gettò su di lei lo sguardo, si pentì della calamità che aveva inflitto e disse all'angelo distruttore: basta, ritira ora la tua mano. Anche in 2 Cronache 32, il verso 21, possiamo leggere: il Signore mandò un angelo che sterminò nell'accampamento del re d'Assire tutti gli uomini forti e valorosi, principi e capi, eccetera. Sono angeli di Dio che vengono mandati per distruggere l'esercito nemico al popolo di Israele. E sono angeli del Signore che fanno quest'opera. E qualcuno potrebbe dire: sì, ma questo è Antico Testamento, nel Nuovo Testamento non è così. No, non è vero. A priori io rifiuto questa teoria, questa credenza che il Dio dell'Antico Testamento è diverso dal Dio del Nuovo Testamento. Infatti anche nel Nuovo Testamento abbiamo in Atti 12, 23, in riferimento a Erode che si siede sul trono e viene acclamato voce di Dio che parla. E lì c'è scritto, Atti 12, 23, a quell'istante un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato gloria a Dio e roso dai vermi morì. Nuovo Testamento. Quindi ancora oggi possiamo sostenere che Dio può mandare o dare ad un angelo un compito, il mandato per andare a distruggere. Questo si cozza con il buon Dio, che è di moda in questi tempi, dove Dio non ha il permesso di fare una cosa che non ci piace. La Bibbia riguardo non ha questo messaggio e io non ho problemi di pormi con questa realtà a riconoscere Dio è anche santo e ha il diritto di punire. E correggere così come un padre ha il diritto di punire e correggere i suoi figli affinché impara le lezioni. Cioè io Dio vedo anche in questa luce. Comunque. Poi abbiamo 5, quindi adesso saremmo in E, eravamo E, giusto? Ora in punto 5, gli angeli vengono usati nella guerra contro il diavolo. Quindi nel mondo non visibile, tra angeli del Signore e angeli caduti, vediamo in Daniele 10, verso 13, c'è scritto, ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Sta parlando l'angelo inviato a Daniele, ok? E quando parla del capo del regno di Persia, non è il re del regno di Persia che resiste all'angelo inviato a Daniele, ma è l'angelo degli angeli caduti, il capo della Persia che resiste all'angelo inviato dal Signore per arrivare e portare un messaggio a Daniele. Quindi ci rendiamo conto di questo combattimento nel mondo non visibile che noi non vediamo, ma quando si muove qualcosa nel mondo materiale a favore del regno di Dio, è molto probabile che dietro ci siano delle battaglie tremende tra angeli e demoni, e questo passo qua ci fa capire che gli angeli del Signore combattono i demoni e viceversa. Siccome in demonologia, la terza parte, si parla poi di tutto un elenco di demoni, spirito di torpore, spirito di tormento, spirito di bugie, di inganno, eccetera, nel punto 6, in conclusione all'angelologia, vorrei fare un elenco di passi dove abbiamo la controparte. Dove c'è scritto spirito di, ma è uno spirito che viene da Dio. Faccio un esempio, così cominciamo a capire. In Esodo 28, per esempio, abbiamo: parlerai a tutti gli uomini sapienti che io ho riempito di spirito di sapienza. C'è uno spirito di sapienza. Potrebbe venire il pensiero, allora. Come ci sono i vari demoni, lo spirito di torpore, eccetera, quindi c'è anche nel mondo del Signore gli angeli che personificano qualcosa di buono e ci influenzano. Potrebbe venire il pensiero, perché nel campo, cioè quando parliamo di angeli, stiamo parlando per definizione di spiriti liberi. Agenti con una personalità. Questa è la parte che vi manca nella registrazione 1, ok? E Quando però conosciamo la scrittura e confrontiamo questi vari passi, ci rendiamo conto, no, ma qui stiamo parlando di quello che è un unico spirito, che lo spirito di Dio produce in noi. Quindi se parliamo di spirito di sapienza, oppure Isaia 11, il verso 2, di spirito di saggezza. Lo Spirito del Signore riposerà su di lui, spirito di saggezza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza, di timore del Signore. È tutto un elenco già qui di vari spiriti. Io non credo che sono singoli angeli che esercitano la loro influenza su questo personaggio, ma è un unico spirito, lo Spirito di Dio, che esercita sul potere su di noi e noi acquisiamo queste qualità che abbiamo sentito. Infatti in Galati 5:22 abbiamo il frutto dello Spirito, cioè quello che lo Spirito Santo produce in noi. Così non stiamo parlando più di angeli che ci influenzano, ma è lo Spirito Santo che ci influenza. Giusto in questo contesto che è stato toccato, c'è anche il passo in Apocalisse dove parla di sette spiriti intorno al trono. E quindi lo Spirito Santo si suddivide in sette spiriti? Cerco di dare una struttura di dottrina sistematica ai vari passi, no? Della tematica. Io credo che quel passo dei sette spiriti sia un linguaggio profetico, non dottrinale, ma profetico, dove il numero sette non indica un valore numerico, ma un valore di contenuto spirituale. E sappiamo, il numero sette sta per la completezza divina in una cosa. In poche parole, intorno al trono del Signore c'è un unico spirito, ma perfetto, completo, e perciò viene usato il numero 7. Come? Disegno, sono pure 7. Interessante questo. Ma ripeto, non credo che siano 7 spiriti di per sé, è un unico spirito. Ottimo. Anche in Isaia 28,6 abbiamo lo spirito di giustizia, in Zaccaria 12,10 abbiamo lo spirito di grazia che il Signore spanderà sulla casa di Davide, in Romani 8,15 abbiamo lo spirito di adozione, e questo di nuovo una conferma, noi otteniamo l'adozione tramite chi o in quale momento? Diventiamo figli di Dio, da che momento in poi? Dalla nuova nascita in poi, che è opera dello Spirito Santo, che prende lo spirito morto nostro e in un gesto di, com'era il termine? Non ripristino, ma ricreazione. Crea uno spirito nuovo dentro di noi, lo spirito della nuova nascita, dove anche il nostro spirito viene vivificato. In quel momento siamo diventati figli di Dio, adottati. Chi opera questa cosa in noi? Lo Spirito Santo. Quindi lo spirito di adozione è un aspetto di quello che lo Spirito Santo è. Ok? Mi conferma di quello che abbiamo detto. 1 Corinzi 14, 21, l'Apostolo Paolo dice: come volete che vengo? Che venga con la verga o con amore o con spirito di mansuetudine? E questo spirito di mansuetudine è frutto dello Spirito Santo. Non è un spirito a sé stante che esercita potere. E in Efesini no, in, ancora in 2 Corinzi 4:13 avremmo lo spirito di fede. E in Efesini 1:17 spirito di sapienza e di rivelazione, tutto questo sempre opera dello Spirito Santo. Ho fatto questo elenco solo per contrapporlo a tutto quell'elenco di spiriti caduti che esercitano il loro potere su di noi. L'ultimo?
Quello degli spiriti negativi.
Come? Gli spiriti?
L'elenco degli spiriti negativi, razzi, dicevi.
No, 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 c'è tutto un elenco di spiriti che poi va. Una parte ieri l'abbiamo toccata. Ok, così abbiamo concluso adesso angelologia e possiamo parlare 2.2 principale, demonologia. Quando parliamo di demoni, dobbiamo a priori capire una cosa, e questo è molto interessante poi per noi anche nell'applicazione. Mi piace studiare queste cose con un'applicazione pratica, non solo di conoscenza campata là da qualche parte, non ci influenza. Mi piace poi portare, tirare le linee all'aspetto pratico. Demonologia, lo studio dai demoni. Il greco antico ha due termini per la parola, tradotto in italiano, demone. La prima parola è daimon, che viene tradotto con spirito maligno, demone. La seconda parola è daimonion, e ha due significati. Il primo significato è un essere, tra parentesi, neutrale, trascendentale, senza corpo. Ve lo lascio copiare. Essere neutrale, trascendentale, senza corpo, in uno stato tra essere umano e Dio. Perciò definito anche divinità, i dei, no? Questo è significato di koine, cioè greco antico parlato, cultura di greco antico, no? Questo è daimon. No, scusami, sì, daimonion, questa è la seconda parola, daimonion, che ha questo primo significato. E questa è la parola che venne usata per le divinità pagane, pensando di avere a che fare con, appunto, esseri trascendentali positivi. Così possiamo adesso prendere tutto il pantheon di divinità orientali e occidentali, da come si chiamano i classici dei romani, Zeus, eccetera, che diventa, che per loro erano però divinità positive. Il secondo significato di daimonion è come prima, ma essere maligno, poi trascendentale, senza corpo, in uno stato tra essere umano e Dio, e perciò spirito cattivo, divinità nemica. Essere maligno, trascendentale, senza corpo, in uno stato tra essere umano e Dio, e perciò, siccome maligno, spirito cattivo, divinità nemica. Perché è interessante che ci sono questi due termini? Perché per la cultura ellenica c'erano gli dèi buoni e gli dèi cattivi. Quindi gli uni, invocare il nome degli uni era buono. Invocare il nome degli altri invece era negativo, o sono quelli che magari ti hanno fatto il male nella tua vita. Interessante è, per questo lo nomino così, in maniera così esplicita, è che la Bibbia usa il termine daimonion, quindi il secondo, sempre in senso negativo. C'è un passo chiave, 1 Corinzi 10:20. Dove c'è scritto, l'Apostolo Paolo, in riferimento alle carni sacrificate, lui dice: tutt'altro, io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni. Lì, greco antico, daimonion, e non a Dio. Ora, io non voglio che abbiate comunione con i demoni, daimonion. Con poche parole, il testo biblico afferma che quelli che per la cultura erano anche esseri spirituali positivi, per l'Apostolo Paolo, sono opposti a Dio. Quindi divinità positive non ce ne sono. Per noi oggi magari più comprensibile. Ma questo ha ripercussioni. Ha ripercussioni interessanti perché portare a casa come souvenir il trono di Satana. Ti ricordi, Pileria? Com'era il paese? Di Pergamo, uno dei paesi dove la Bibbia dice che c'è il trono di Satana. Se tu poi leggi nell'emma Pergamon che cosa c'è lì, perché l'Apostolo Giovanni scrive del trono di Satana, lì c'era un tempio in onore di Zeus. La Bibbia dice lì dove tu sei, dove c'è il trono di Satana. Zeus, nella mitologia greca, il dio capo. Mentalità attuale, basta che tu credi qualcosa, se il tuo dio si chiama Buddha, il tuo dio si chiama Zeus, il tuo dio si chiama non so come. Basta che crediamo qualcosa, è il tuo Dio supremo che si chiama così, il mio si chiama così, crediamo tutti la stessa cosa. No, la Bibbia a riguardo è molto chiara, è opposto a Dio, quell'unico creatore del mondo. Perciò portarmi a casa un modellino del tempio di Pergamon io non lo farei. Perché la rappresentazione della presenza di Satana, dice la Bibbia, ed è solo un esempio. Ma c'è tanta ignoranza in questo. Si portano a casa, chissà, trofei di paesi sudamericani, quella cosa rotonda con le piume, il Dreamcatcher, non so se un tempo ai mercati, alle sagre, eccetera, erano in vendita dappertutto, è un oggetto occulto. E qui c'è scritto: non voglio che abbiate comunione con i demoni. Parliamo del nome. Apocalisse 12:9, così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Quindi abbiamo i vari nomi, di cui il primo è Satana. Quindi ha nome, in generale, uno, nomi del capo, ha il primo nome del capo è Satana. E nella vita di Gesù Satana compare sin dall'inizio del suo ministero, Matteo 4:10. Allora Gesù gli disse: vattene, Satana, alla conclusione della tentazione, 40 giorni, poiché sta scritto: adora il Signore tuo Dio e a Lui solo rendi il culto. Così la parola ebraica Satan e quella greca Satanas hanno lo stesso significato. Significano avversario, nemico. E descrive la sua attitudine e la sua attività di essere contro ogni cosa o ogni persona che ha a che fare con Dio. Sappiamo che nell'Antico Testamento, soprattutto, ma anche nel Nuovo, ogni nome non è soltanto un nome per distinguere la persona fra altre persone, ma il nome ricevuto e dato anche da Dio descrive attitudine e funzione di quella persona. Così quando parliamo adesso dei nomi del diavolo, capiamo anche come è, qual è il suo carattere, qual è la sua opera. E perciò diventa interessante capire i nomi che ha, che cosa significano. Nell'Antico Testamento il termine Satana compare solo nel suo senso letterale, cioè 1 Samuele 29,4, 2 Samuele 19,22, eccetera, come nemico di Dio, il nemico anche del re di Davide o i nemici del popolo di Israele, la parola compare solo così, in ebraico. Invece nel Nuovo Testamento Gesù parla proprio usando il termine come nome. Per esempio Matteo 16, il verso 2, ma egli, voltatosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo. E magari, ora, questo giudizio di Gesù su Pietro, chiamandolo Satana, sapendo che significa avversario, nemico, capiamo che quella parola ha un significato specifico. Cioè, tu sei contro quello che è il mio compito. Tu mi sei contrario rispetto al ministero, alla chiamata che io devo portare a termine. B, secondo nome del capo, cioè del diavolo, appunto è diavolo. Matteo 4,1, Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Diabolos in greco antico significa diffamatore, calunniatore, maldicente, colui che accusa e divide. Le scissioni. C'è un passo che è spaventevole, sapendo questo significato, in 1 Timoteo 3,11, dove l'Apostolo Paolo scrive: allo stesso modo siano le donne dignitose, non... Che cosa vi ricordate? Non maldicenti. Lì, nella lingua originale, sapete che cosa c'è scritto? Diabolus. Cioè, poi la coniugazione, o la declinazione, non diabolus, non diaboliche. Nella nostra Bibbia viene tradotto con maldicenti. Quindi... è diabolico. Visto sotto questa luce, specificamente riferita alle donne, ma ci sono anche uomini, che a non parlare troppo, è diabolico. Cioè, respiri l'alito del diavolo, facendo tutto. siano invece sobrie e fedeli in ogni cosa. C, terzo nome del capo, è Lucifero. Isaia 14, 12. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato tu che calpestavi le nazioni? Questo astro mattutino, Mishamayim Helel, celeste luce mattutine. Da qui poi abbiamo la derivazione in latino Lucifero, che è lux e ferre, cioè portatore di luce. Che, attenzione, però è caduto, quindi è una finta luce. La sua luce è un inganno. Infatti poi l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 11, 14 scrive: non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Quindi se tu scrivi Lucifero nel programma della Bibbia e ti aspetti che esca il nome del diavolo con Lucifero, tu non troverai niente. Tu troverai solo il concetto, astro mattutino, che però è diventato, diciamo, anche nel percorso della storia del cristianesimo, è diventato un termine riconosciuto, giustamente, noi dobbiamo capire da dove viene e che cosa significa, quindi portatore di luce. Sappiamo invece chi è la vera stella mattutina, che non è lui, appunto, è decaduto, perché ha sempre cercato di essere come Dio. 2 Pietro 1,19, inoltre la parola profetica più salda, farete bene a prestarle attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei nostri cuori. Chi è? Gesù. Così abbiamo la vera stella mattutina, che è Gesù, è quello che vorrebbe esserlo, ma non lo è. Così come abbiamo il Cristo e poi c'è il suo imitatore, la controfigura, l'anticristo, diabolico però. D, sempre nomi del capo, Belzebù. I farisei, gelosi dell'opera di Gesù, dicono, Matteo 12, 24, ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Belzebù viene dal ebraico Baal Zebub in 2 Re 1-2 e significa signore della sporcizia, ed era intesa come una derisione della divinità Baal. Come? E poi anche della sporcizia mosca, perché la mosca dov'è? Dove c'è la sporcizia? Come? Tre. E viene chiamato anche Beliar. Beliar. 2 Corinzi 6, 15. E quale accordo c'è fra Cristo e Beliar? E quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? Uno di quei passi che io cito sempre a tutte le ragazze che vogliono fidanzarsi con i non credenti. Che amicizia, che hai tu in comune con il non credente? Lascia stare. Anche in questi giorni l'ho dovuto dire. Beliar significa, tradotto, cattiveria, indegnità. Indegnità, non è degno, indegnità. il diavolo è cattivo e ogni cosa che fa non ha niente a che fare con dignità, è sempre il contrario. F, principe dei demoni. La parola principe, principato, la dobbiamo analizzare un attimo perché ha un significato che per la nostra cultura che noi viviamo non corrisponde. Che cosa, com'era strutturato nell'antichità un regno? C'era il re e sotto di sé aveva i suoi principi che malapena non avevano l'età giusta, sono diventati i comandanti delle varie schiere dell'esercito del re. Ok? Quindi quando la Bibbia in questo contesto usa il termine principe, sta anche per capo di una schiera, capo di una parte di esercito. E ora in Giovanni 16, 11 Gesù dice: quanto al giudizio, spiegando la promessa dello Spirito Santo che avrebbe dovuto venire, che avrebbe convinto di peccato, di giustizia, di giudizio, poi la parola giudizio, Gesù lo spiega in Giovanni 16, 11, quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. In questo si riferisce, l'abbiamo visto ieri, poi nella terza parte, si riferisce alla morte sulla croce, dove poi il diavolo è stato espulso dal terzo cielo. E ora risiede solo nel secondo cielo, nei luoghi celesti di Efesini 6, dopo 10. È ancora in un cielo, ma non è più nel terzo cielo, perché è stato giudicato. Questo passo si riferisce anche a questo. Poi abbiamo H, il maligno, non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. E nella terza parte principale di demonologia, quando si parla della liberazione, parlando di prevenzione contro l'influenza demoniaca, uno degli aspetti è proprio questa preghiera che Gesù ci insegna. Noi, Gesù ci insegna, facciamo bene a pregare per protezione dal diavolo. Preservaci dal maligno. Questa è prevenzione all'influenza demoniaca o all'opera demoniaca nella nostra vita. Così io prego ogni giorno e dichiaro nel nome di Gesù Cristo la protezione dell'Onnipotente sulla mia vita, sulla mia moglie, dei miei figli, e molto spesso lo faccio anche tutta la carrellata di tutti i collaboratori. Gesù ci insegna questa preghiera. Io lo faccio. È prevenzione. Maligno. Poneros significa il male, negativo, cattivo. Questo era Matteo 6,13. I viene chiamato anche angelo dell'abisso, Apocalisse 9,11, il loro re, l'angelo dell'abisso, il cui nome ebraico è Abaddon e Apollyon. Poi vediamo questi nomi, intanto viene chiamato angelo dell'abisso. Infatti la sua fine dove sarà? Nell'abisso. Così J, l'ebraico Abaddon significa distruzione, invece il greco Apollyon significa distruttore, quindi tra distruzione e distruttore siamo là, uno il verbo, l'altro il sostantivo, il significato quello è. K, l'ultimo, Primo Pietro 5, 8, siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente, cercando di chi possa divorare. Leone ruggente. Sono descrizioni caratteriali, descrizioni di quello che fa. Abbiamo invece poi due, parlando di nomi, due nomi usati per i subalterni del diavolo, cioè i demoni. La prima parola che ci viene incontro più spesso a sono spiriti impuri, quindi spiriti sporchi. E abbiamo in Luca 4,33, per esempio, il passo: nella sinagoga si trovava un uomo che aveva uno spirito di demonio impuro. E anche qui abbiamo la parola daimonion. Nella declinazione poi diventa daimoniu, accatartu, cioè demone impuro o maligno. Interessante è che nella stessa situazione che adesso abbiamo letto in Luca, se lo andiamo a leggere in Marco 1,23, lui usa un'altra terminologia. Lui dice: in quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo. Pneumati accattato. Pneuma, spirito. E qui impariamo una cosa, colgo questa occasione anche per farci capire un'altra cosa. La Bibbia non è stata scritta per trasmetterci dottrina sistematica. La Bibbia delle volte usa terminologie differenti per la stessa cosa. E uno potrebbe adesso andare con un po' poca, diciamo con un po' di superficialità, e andare e dire: uno sono gli spiriti impuri e gli altri sono invece i demoni impuri. Non è la stessa cosa. Sarebbe un approccio un po' superficiale, perché se andiamo e confrontiamo le stesse storie, viene usato o l'uno o l'altro, descrivendo però la stessa situazione. Quindi la dottrina sistematica, che cerca di mettere i vari pezzettini di singole verità nell'insieme che formano un quadro completo, quel lavoro, quando lo andiamo a fare, lo dobbiamo fare con una certa serietà, comprendendo che non sempre un termine diverso significa un'altra cosa. Per esempio, con questo approccio, qualcuno ha insegnato che uno è lo Spirito Santo e l'altro è lo Spirito di Cristo, che non è la stessa cosa. E non vi dico chi ha detto questa cosa. Un personaggio piuttosto conosciuto in Italia. Ma che cosa significa? Sì, perché una volta c'è scritto Spirito di Cristo, di solito parliamo invece di Spirito Santo. Ma lo Spirito di Cristo è un'altra cosa? Lui voleva spiegare che nella nuova nascita noi riceviamo lo Spirito di Cristo, invece nel battesimo dello Spirito Santo noi riceviamo lo Spirito Santo. E allora della Trinità che ne facciamo? Padre, Figlio, Spirito di Cristo e Spirito Santo. Che abbiamo? La quadrinità. È ovvio che lo Spirito di Cristo e lo Spirito Santo sono la stessa identica cosa. E che nella nuova nascita opera un Spirito. Anche nel battesimo dello Spirito Santo. Ed è lo stesso Spirito. Ok? Quindi fare dottrina con prendere termini, elencarli e pensare non è la stessa cosa. No, bisogna fare un confronto, un lavoro che va in profondità. Quindi spiriti impuri e demoni impuri sono la stessa cosa. Poi abbiamo il termine, la spiegazione, angeli caduti, i passi biblici ne abbiamo già citati diversi, viene usato anche il termine demoni, passi biblici ne abbiamo già citati. C'è invece un altro passo che ieri poi ho sviluppato di più, però lo mettiamo qua, di i figli di Dio. Quindi era A, spiriti impuri. Io questa usanza non la conosco, ma forse cercano di capire, perché diciamo molti predicatori non hanno studiato le lingue antiche e devono affidarsi ai numeri strong, che quando tu clicchi su un numerino strong, la coniugazione o la declinazione della parola non esce, tu hai sempre la radice della parola, la forma base di una parola, di un verbo, come nel greco antico non è l'infinito, ma la prima coniugazione della prima persona al singolare. E molti di questi errori succedono anche dovuto a questo, che poi prendono quella parola per quello che è, e altri invece magari sanno leggere come è nel testo biblico, escono cose diverse. Oppure in questo caso potrebbe essere anche che una volta la Bibbia usa il termine daimon e un'altra volta usa il termine daimonion. Ora io non so di specifico adesso. Pilar, tu forse... Nella gerarchia. Guardate, in quello che io qui sto facendo mi attengo alle sole informazioni bibliche, perché noi potremmo andare, se tu vai su Wikipedia e cominci a vedere i nomi degli angeli, lo sentirete poi sulla registrazione, in riferimento agli arcangeli. Nella Bibbia noi abbiamo soltanto due nomi riferiti ad arcangeli, Michele e Gabriele. Ma se tu vai e vedi là, per esempio nella chiesa orientale, nella chiesa ortodossa, loro hanno sette arcangeli, di cui uno famoso è Raffaele. Ma la fonte di questo nome è Enoch e Tobia, che sono libri deuterocanonici, quindi non fanno parte del canone biblico. Siccome è un campo così compromesso, secondo me anche pericoloso, io preferisco attenermi a quello che la Bibbia ci rivela, non vado oltre, quindi Raffaele da me non risulta nell'elenco. Perché sono convinto che Dio, con il canone biblico, che è la parola ispirata, rivelata da Dio, noi possiamo avere accesso a quella informazione che Dio ci ha voluto dare. Se andiamo oltre, rischiamo di attingere a fonti che non sono più da Dio. E allora comincio a credere cose che non vengono da Dio, ma se non vengono da Dio, Dio non ha voluto dire di più, da chi ho questa informazione? A che cosa mi espongo? E uno dei grandi problemi sono le rivelazioni extra-bibliche che diventano dottrine false, dottrine di demoni. L'ha chiamato Daimon o Daimonion? Daimon.
Era una cosa positiva, cioè che lo influenzava positivamente, che gli rivelava.
Spirito guida. Sì, ecco la via di mezzo tra uomo e Dio nella definizione che ci siamo dati all'inizio. Cioè è il linguaggio culturale di quel tempo. Sì. Parliamo un attimo dei figli di Dio in Genesi. Voi c'eravate ieri? Quindi avete già più informazioni rispetto a quello che adesso abbiamo qui. I figli di Dio che videro le figlie degli uomini, eccetera, insieme al passo in Giobbe capiamo che questi figli di Dio non sono altro che angeli, che nel caso specifico di Genesi 6, 2 poi diventano angeli caduti, che si sono materializzati e si sono uniti a alle donne del genere umano e sono nati i giganti, ripeto, ne abbiamo parlato ieri, questi figli di Dio in Genesi sono comunque demoni caduti. E per non poter più fare quello che hanno fatto, poi Dio li ha legati nel Tartaro. L'abbiamo visto ieri. Una domanda che è venuta, che forse è interessante per tutti noi, nella maggior parte delle Bibbie che abbiamo, quando leggiamo la parola spirito, alcune volte compare con la S maiuscola, in altre invece con la S minuscola. E la domanda era, ma questa parola spirito, cioè, nella lingua originale c'è questa differenziazione tra spirito maiuscolo e spirito minuscolo? La risposta è no. Cioè, nella lingua originale, pneuma, non c'è scritto una volta con la P grande e una volta con la P piccola. A priori dobbiamo capire che il Nuovo Testamento all'inizio è stato scritto con un greco antico tutto maiuscolo. Noi oggi lo leggiamo tutto minuscolo, ma all'inizio era scritto tutto in maiuscolo. Quindi la differenza di una parola che ha la S grande o la S piccola nella lingua originale non c'è. Siamo noi che è una scelta del redattore della traduzione che vuole dare questo supporto di comprensione per capire se si parla dello Spirito Santo o se si parla di altri spiriti. E non sempre mi trovo d'accordo, perché delle volte viene attribuito la S grande a un passo dove io ritengo il Signore si riferisca allo spirito umano del credente e non allo Spirito Santo. Quindi non fidatevi ciecamente di questa scelta di edizione, cercate di comprendere in base al contesto se si tratta dello Spirito di Dio o di altri spiriti. Chiudo la parentesi. Andiamo a un momento molto importante, molto interessante. L'origine e classi dei demoni. Questo sarebbe 2b, sottopunto 1, l'origine di Satana. Non ho adesso qui con me i fogli, ieri magari li avete visti o li avete già portati a casa, se qualcuno manca, a qualcuno manca, io ho ancora delle copie fatte ieri sera, se a qualcuno interessa quella tabella con i rispettivi passi tra Ezechiele, Isaia e il Nuovo Testamento. Poi ve lo posso dare. Lì abbiamo quindi questi due libri, questi due brani. Sì, l'hanno già visto ieri, però se volete vedere, poi il foglio ve lo posso procurare. Abbiamo due brani nella Bibbia che parlano della caduta di Satana nel peccato. Uno è Isaia 14 e l'altro è Ezechiele 28. E c'è questa comparazione dove emergono i vari elementi che corrispondono in tutti e due i passi, dove possiamo imparare qualcosa della caduta del diavolo. E dobbiamo comprendere prima di tutto, come ho detto già ieri, questi passi sono linguaggio profetico, dove in un primo momento l'applicazione in un caso è il re Ciro, e al quale il testo in prima applicazione viene riferito, ma poi si capisce ci sono elementi dentro che non è possibile che riguardi un essere umano, cioè l'essere come Dio, l'essere buttato sulla terra, l'essere espulso dal cielo, su un re umano, questo tu non lo puoi applicare. E perciò gli esegeti da sempre vedono in questi due brani, in Isaia 14 e Ezechiele 28, la descrizione anche della caduta del diavolo dal suo stato di dignità in decadenza. E la prima cosa che vediamo in Ezechiele 28 è: fosti creato. Da questo impariamo che comunque, se lui è stato creato, figurati gli angeli, è un passo molto diretto, gli angeli sono stati creati da Dio. Anche il diavolo all'origine è stato creato da Dio. Abbiamo il parallelo poi nel Nuovo Testamento, Giovanni 1:3, tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui, cioè la parola, cioè Gesù. Prossimo elemento che unisce tutti i due passi è in Isaia 14, il verso 12: figlio d'uomo, pronuncia un lamento sul re di Tiro e dilli: così parla Dio il Signore, tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta. Anche in Ezechiele 28, verso 17, il tuo cuore si è insuperbito per la tua bellezza, tu hai corrotto la tua saggezza a causa del tuo splendore, io ti getto a terra e ti do in spettacolo ai re. Quindi la sua perfezione, la sua bellezza lo ha portato al punto di insuperbirsi. Abbiamo nel Nuovo Testamento, poi 1 Timoteo 3:6, che non si è convertito di recente affinché non diventi presuntuoso e cada nella condanna inflitta al diavolo, nella presunzione in base alla bellezza, creata da Dio però. E lì poi ho rivolto una parola a tutte le belle ragazze che c'erano nel primo turno, e ho detto: non far dipendere il tuo concetto di te stesso dalla tua bellezza. Uno, perché il diavolo ti dirà sempre: non sei bella. Questo è soprattutto il problema delle donne. E ho raccontato la storia di una sorella che abbiamo, che era un po' trasandata, finché in una consulenza non è uscito il discorso, ho detto: ma tu ti guardi delle volte nello specchio? E lei dice: no, io sono brutta, io non guardo lo specchio, io sono brutta. Ho detto: come, questo non è vero, questa è una bugia del diavolo, Dio ti ha creato bella, comincia a guardarti nello specchio ogni giorno, ho prescritto questa medicina, tu ti devi guardare nello specchio ogni giorno e devi ringraziare il Signore e dire: grazie Signore che tu mi hai creato bella. Lei ha detto: ok, lo faccio, io non guardo, non riesco a guardare nello specchio, in ubbidienza lo faccio. Ha cominciato a farlo, nel giro di pochi mesi questa donna era trasformata. Si vedeva che aveva cominciato a guardarsi nello specchio, perché a un tratto la spazzola ha cominciato a fare sul lavoro. E poco a poco di trucco, ad un tratto è entrato in quella faccia. E anche i peli in faccia sono spariti, i baffi, eccetera. Ti ricordi? Sai di chi sto parlando? Gloria a Dio, si vedeva una trasformazione dove il contrario di quello che è stata la caduta del diavolo è diventata la sua trappola. Io sono brutta. Sono sempre i due estremi, i contrapposti. Che sono diabolici. E per gli uomini poi alla fine, cioè, cominciano a farsi le ciglia, cominciano a dire, ma che non sono femmine. Però sempre di più anche i maschi si stecchiano. La bellezza è un dono di Dio, ma non andiamo a metterla su un livello troppo importante. Così adesso siamo arrivati al punto dove avevamo ripreso ieri, perché ieri poi abbiamo cominciato a parlare del servizio di adorazione, ricordate? Così posso spegnere adesso la registrazione e vediamo se ci sono domande. Vi ho stancati abbastanza.